Il vetturale di Luigi Capuana. La brutta notizia, da tanto tempo temuta, era giunta. Fra pochi giorni avrebbero inaugurato il nuovo tronco ferroviario. Era più di 2 anni che vi lavoravano, ma egli sperava in un fallimento della società, in qualche incidente impreveduto che avesse fatto sospendere i lavori. Ora aveva perduto anche la speranza. L'oste, con quella faccia impassibile, con quegli occhiacci di malaugurio, gli aveva detto:
«Sai, Domenico, l'inaugurazione è a giorni. Il sindaco ha già tutto preparato».
E quel cosaccio gliel'aveva detto quasi non avesse compreso il malanno che gli annunziava la notizia. Quasi non avesse saputo che quella maledetta ferrovia gli strappava il pane di bocca, dopo tanti anni che gli faceva onestamente il vetturale, senza che nessun viaggiatore si fosse mai lamentato. Ah, era un'infamia! E, seduto sulla porta, in un angolo della stanzuccia a terreno dove soleva riposare, pensava all'avvenire. Che avrebbe fatto ora che il suo carrozzone non gli poteva più servire a nulla? S'era raccomandato, è vero, al sindaco e ne aveva ricevute larghe promesse. Ma il bisogno stringeva e le promesse non gli bastavano. Poi ripensava agli anni trascorsi. Rivedeva nel pensiero tutto lo stradale che egli percorreva 2 volte ogni giorno. Rivedeva il viale dei platani alla porta della città e quella via lunga e diritta, fiancheggiata da siepi basse e polverose. E poi la prima pietra chilometrica, affondata nel terreno, quasi nascosta dalle ortiche e dai vilucchi. Poi quel tratto paludoso, tutto sparso di canneti e risaie. E la salita del colle, dove i cavalli della diligenza, piccoli e brutti, ma robusti come muletti, rallentavano il trotto, sbuffando, e i sonagli mandavano un suono lento e cadenzato. Rivedeva alla villa del conte Masetti, dal cancello dorato, dietro il quale appariva spesso nell'estate una signorina bionda e bella come Son Angelo. E quel gruppo di casolari dove i fanciulli gridavano correndo dietro la diligenza. E la casa degli spiriti, casa abbandonata, dove l'erba cresceva fin sui davanzali delle finestre. E l'ingresso del paesello fra le casette bianche, coi balconcini di legno pieni di vasi di basilico. Tutto, tutto egli rivedeva in quel momento. Ed ora doveva lasciare la sua diligenza, che era per lui casa, albergo, rifugio. Doveva vendere i buoni cavalli, che amava tanto. E perché? Perché il paese s'era posto in capo d'avere la ferrovia. Un'infamia. Proprio un'infamia. Ma lui no, la sua diligenza non la voleva lasciare. Avrebbe proseguito a fare il servizio. Forse qualche forestiere avrebbe preferito viaggiare comodamente nel carrozzone. Quante volte egli aveva portato famiglie di signori? Quante volte, seduto in cassetto, aveva sentito un delizioso profumo di sigari venir su dai finestrini. Poi ripensava alle notti d'inverno, quando guidava chiuso nella grossolana pelliccia, coi denti stretti, con le redini lente fra le dita intirizzite, sotto la pioggia fredda e insistente, mentre i lampioni mandavano strani riflessi sulla via fangosa. E alle gelide notti di dicembre, quando nel salire la cima del colle si udiva il clamore alto e confuso degli oliveti che si agitavano sotto il vento impetuoso. e alle mattinate d'aprile, quando, al sorgere del sole, si dissipavano le nebbie e i crini dei cavalli gocciolavano per l'umidità come dopo una pioggia, e al tintinnio dei sonagli, intorno, intorno, si levavano dai campi stormi di uccelli spaventati. A un tratto balzò in piedi. Un oppo noto, asciutto, sbarbato, era comparso sull'uscio.
Siete voi Domenico il vetturale?
Sono io.
Ebbene, questa lettera è per voi. Ve la manda il signor sindaco.
Gli occhi di Domenico, nel prendere quel foglio, brillarono di gioia. Aprì la lettera, lesse. Come? Il sindaco gli proponeva un posto di cantoniere? Come? Gli proponeva di entrare al servizio della società ferroviaria? Piuttosto andare lemosinando per le chiese, che vedersi passare quella maledetta ferrovia sotto gli occhi, e stare lì, con la bandieretta a fare i segnali. Piuttosto morir di fame, che ricevere un soldo da quei signori, con tanto di pancia, che erano venuti spesse volte a sorvegliare i lavori. Domenico piangeva. Scese in piazza. La diligenza era pronta per la partenza. Due inglesi, nell'interno, vociferavano. I cavalli scalpitavano, agitando i sonagli. Montò in cassetto, prese le redini, schioccò la frusta e, coi denti stretti, col pianto alla gola, percorse ancora una volta il suo stradale. Invano Domenico faceva ogni giorno schioccare la frusta sulla piazza. Invano tentava distrarsi fischiando le canzoni della sua fanciullezza. Dacché i forestieri preferivano la ferrovia alla diligenza, una gran tristezza l'aveva vinto e il dispetto gli traspariva dagli occhi. I cavalli stessi non avevano più la loro aria allegra. Andavano a capo chino, quasi comprendessero l'imminente rovina. E quando qualche popolano lodava ad alta voce la nuova ferrovia, le due povere bestie sentivano le sferzate venir giù fitte e rabbiose. Povero padrone, non sapeva come sfogarsi. Il sindaco, buona pasta d'uomo, l'aveva fatto chiamare di nuovo per convincerlo e gli aveva parlato di bene economico, di benessere sociale e di progresso. Ma a quei paroloni Domenico non s'era punto persuaso ed era uscito dal palazzo municipale con la pipa in bocca, con le mani in tasca, più accigliato di prima.
«Ehi Domenico, come vanno gli affari?»
Egli non rispondeva, ma vedeva scemarsi di giorno in giorno i pochi denari messi insieme in tanti anni di fatiche e spariva con eccessi ogni speranza di non disagiata vecchiaia. «Ostinarsi ancora è follia», gli diceva la ragione. Egli s'ostinava. Un giorno ebbe una tentazione. Sperimentare la ferrovia per convincersi anche meglio che i forestieri avevano torto di preferirla al suo carrozzone. Sì, sì, avevano torto. E il dì seguente comperò anche lui un biglietto e prese posto fra parecchi altri, ma con aria disprezzante, cercando intorno qualche cosa da criticare. La macchina lanciò un fischio acuto, lunghissimo. Il treno si mosse e Domenico, seduto accanto al finestrino, guardava la campagna. Ah, quel fischio! Sembrava un grido di dolore. Meglio, meglio assai l'allegro nitrito dei cavalli e lo scoppiettio della frusta. Meglio il trotto cadenzato e il tintinnio dei sonagli, che il monotono rumore degli stantuffi. il treno acquistava maggior celerità. I pali del telegrafo, gli alberi, i boschetti, le ville fuggivano. E fuggivano le casette bianche e gli oliveti. Domenico era meravigliato. Vedeva passare innanzi al suo sguardo tutti quei luoghi a lui noti sin dall'infanzia e li additava da lungi ai forestieri, ripetendo ogni volta le stesse parole. Quello lì era l'abbeveratoio dove soleva fermarsi per abbeverare e far riposare i cavalli. La velocità della macchina era sorprendente. Fuggivano, si dileguavano i lunghi filari di pioppi, i canneti, le mandre di cavalli che galoppavano pei pascoli, le chiesette campestri adorne di edera e le rovine degli antichi castelli. La macchina ansava, sbuffava, divorava la via. Domenico, ormai vinto da strana vertigine, rimaneva lì e con gli occhi sbarrati, estatico come un bambino a un racconto di fate. Sì, la velocità di quella macchina era proprio sorprendente. E allora sorse ancora una volta nella fantasia del povero vetturale l'immagine della sua diligenza. E come gli parve misero, meschino, incomodo, quel vecchio carrozzone, lentamente trascinato dai due ronzini per le vie polverose.
Un mese dopo, Domenico, con la bandieretta in mano, innanzi all'uscio della sua casetta di cantoniere, salutava il passaggio della ferrovia. Ormai gli era scomparsa dal volto ogni tristezza, e quando qualche amico gli domandava:
«Ebbene, Domenico, ti trovi contento?»
rispondeva:
«Che vuoi? Tutti i mali non vengono per nuocere. Senza volerlo, ho preso tanto amore per questa bella macchina che pare abbia un'anima e che ogni volta che passa mi saluta col fischio. Quasi ho dimenticato la mia vecchia carrozza».
Gli occhi però gli si inumidivano e con un sospiro esclamava:
«Povere bestie,